dovrebbe essere così. Mi scusi, mi controlla? Sì, sta andando. E come vedete, negoziare quindi in prima persona sarebbe più facile quando il rapporto tra le parti è un rapporto sostanzialmente cooperativo e quindi quando non compare uno spiccato antagonismo, mentre negoziare per mezzo di agenti è una soluzione più opportuna, perché se c'è uno spiccato antagonismo o se ci sono richieste, se sono richieste competenze specifiche, allora è meglio avvalersi appunto di un agente. Si evitano problemi di comunicazione, di coordinazione quando si negozia in prima persona e anche di dover riferire all'interessato l'esito del negoziato, mentre quando c'è una figura che fa da intermediario abbiamo, o si presume ci siano maggiori competenze, un distacco dai problemi, un distacco soprattutto emotivo, e su questo ritorneremo, e maggiore flessibilità, quindi tattica, che permette una prognosi negoziale migliore. L'eccessivo coinvolgimento personale può determinare un calo di competenza. Perché? Perché la competenza viene annullata da quello che possiamo considerare meglio evolvere, no? Quindi un coinvolgimento forte nella situazione che crea uno svantaggio, mentre il soggetto terzo, il mediatore, offre la possibilità di rendere meno complessa la transazione tra le parti e insultare con la figura, rende possibile, vedete, l'attenuazione del conflitto di interessi. Ovviamente tutto dipende dalla natura dell'oggetto del contendere in sede negoziale. Provate a pensare alle tragiche situazioni matrimoniali quando la situazione è talmente complessa che la mediazione, lo sapete che esiste questa figura, no, del mediatore, che potrete voi psicologi in particolare eventualmente andare a svolgere, sia in sede di terapia familiare, propedeutica, ad un'eventuale separazione, eccetera, sia in sede eventualmente di conflitto conclamato, dove siete chiamati anche come figure peritali a esprimere una vostra opinione. La figura del soggetto terzo, in questo caso del mediatore, è una figura estremamente delicata che richiede competenze molto specifiche che sì, devono essere di carattere psicologico, ma non possono, a mio avviso, non essere di teoria e tecnica del negoziato. Se volete, più tecnica che teoria, ma insomma tutto va a finire in questa esperienza che chiamiamo esperienza negoziale. E allora ritorniamo ancora a ribadire un concetto espresso la volta precedente, cioè quello relativo all'ambiguità del conflitto. Vedete, dove l'ambiguità di interessi può non essere tale, ma essere invece determinata da una non corretta percezione delle ragioni oggettive, no? C'è una locuzione che spesso tutti usiamo, no? Che è appunto: ma di che cosa stiamo parlando? No? Questa locuzione dice bene il problema della definizione dell'oggetto del contendere, quindi nella definizione della base del conflitto. Che cosa sostiene realmente il conflitto? Ecco, voi che per mestiere avete scelto di andare oltre, cioè al di là, diciamo, delle apparenze, quindi alla natura matrice profonda dei problemi, dovreste avere un accanimento nello scoprire proprio l'origine di determinati fenomeni, nel caso vostro fenomeni comportamentali, fenomeni di atteggiamenti, fenomeni di pensiero, fenomeni di ragionamento, fenomeni di emozioni e via dicendo. Questo ovviamente è l'armamentario concettuale del quale sarete forniti auspicabilmente al termine di questo vostro iter formativo. Ambiguità di sentimenti. Se l'ambiguità di interessi è complessa, ma tutto sommato entro certi limiti definibile, perché l'interesse può avere una base oggettiva, o la base oggettivabile dell'interesse, mi seguite, è più a portata di mano. Beh, nel caso dell'ambiguità di sentimenti è estremamente più complessa l'oggettivazione di quello che abbiamo chiamato il sentimento, l'emozione, che può essere la frustrazione, la paura, il rancore. Beh, quando vedete ci mettiamo proprio nel tunnel delle paure, il problema diventa estremamente complesso. Pensate a un fenomeno emotivo molto diffuso in una situazione conflittuale, cioè la gelosia. Voi siete giovani, non vivete esperienze di gelosia ancora così profonde come probabilmente, no, le generazioni un po' più vecchie di voi, ma anche la vostra età, almeno nel mio ricordo, sono ben presenti situazioni di gelosia. Allora l'analisi delle ragioni oggettive che possono sostenere la gelosia, o del sentimento che sostiene, del sentimento che possiamo chiamare aleatorio, no? Ma è ancora peggio, no? Perché se la gelosia nasce non da una ragione oggettiva, no? Come era la canzone, fatti mangiare dalla mamma al treno del latte, dice ti ho visto uscire dalla scuola assieme a qualcosa, tu sai che io sono geloso, una roba del genere, Morandi di 40 anni, 50 anni fa. La gelosia oggettiva è ti vedo, no, in atteggiamenti confidenziali assieme ad altre persone. Ma pensate quando la ragione non è oggettiva, è basata su una paura, vedete, paura, o su un rancore. Io preventivamente, siccome per qualche altra ragione ce l'ho con te, attivo dei meccanismi, quasi degli antidoti, no? Quasi una vaccinazione al potenziale, tra virgolette, tradimento che eliciterebbe in termini oggettivi la mia gelosia, quindi il mio sentimento. Vedete come sono complesse le cose, quindi vedete come nell'azione negoziale, di mediazione o di tentativo di risoluzione del conflitto sia opportuno avere una roadmap che mi consenta. Che mi consenta di focalizzare la natura non superficiale, ma diremo noi, no, profonda del conflitto, quindi la causa che sostiene questa situazione che è divenuta evidentemente patologica se c'è stato un ricorso alle nostre competenze. Attenti quindi a non fermarsi alla superficialità di ciò che appare, e quindi le procedure per affrontare una situazione di conflitto possono riguardare un valore negoziale massimo, un valore negoziale minimo, un valore negoziale massimo. massimo esprimibile o espresso dal processo negoziale combinato, no? Joint decision making, no? Combinato, processo decisionale combinato, dove evidentemente ci si avvale per ragioni riconosciute da entrambe le parti di una terza figura atta a facilitare il raggiungimento di un accordo. E nella situazione media avremo un processo decisionale affidato a una terza parte che può essere quello che nelle prassi giudiziali è lodo arbitrale, no, extragiudiziale in questo caso, lodo arbitrale, cioè tutte e due le parti decidono di conferire a una terza il valore di arbitro. Però vedete qui, mentre qui nel già decision making è combinato, no? Qui io sottoscrivo nero su bianco un lodo in cui dico tu terza parte decidi bianco o nero, e se decidi a mio sfavore o a mio favore devo necessariamente accettare perché ho accettato che tu sia arbitro. Tre azioni separate dove l'iniziativa è indipendente, è intrapresa indipendentemente dalle parti, e quindi il valore negoziale diviene minimo perché non esiste un'intesa precisa, ma esistono eventuali, come si dice, lanci di ballon de serre, no? Di palloni sonda, palloni di prova, delle iniziative in cui tu prendi quel tipo di decisione e attendi che l'altro risponda. In funzione di come l'altro risponda, step by step, cerchi di muoverti più o meno coerentemente. Questo è un po' un'ipotesi di roadmap. Tolgo?
No.
E adesso vi racconto delle cose molto interessanti che riguardano appunto le caratteristiche, è vero, personologiche, diremo, del negoziatore, come chi negozia, fra virgolette, bene, meglio, chi negozia, tra virgolette, male, peggio, o meglio, quali possono essere determinati fattori idiosincrasici o facilitatori di negoziare. Vado? Zino? Vi vedo ancora scrivere, quindi vado. Eccolo là, vedete? Allora possiamo distinguere le differenze di personalità del negoziatore in modalità di affrontare cognitivamente la situazione, quindi l'attivabilità di determinati processi cognitivi. E insomma è quello che noi diciamo, ma tu come ragioni? È vero? Pensate il valore di questo interrogativo. Ma come ragioni? Ma cosa pensi? Ma che cosa ti passa per la mente? Via dicendo. Mentre l'opinione di sé avevamo un po' vista sfiorata l'altra volta quando avevamo fatto il restaking, andato sul control, eccetera. L'opinione di sé, guardate che non è sottotraccia l'opinione di sé, o meglio, è sottotraccia, ma dobbiamo portarla quota parte a cielo aperto, almeno in termini di autoformazione, no? Di consapevolezza dei fenomeni che stiamo vivendo e affrontando, ovvero l'opinione di sé, e poi le motivazioni e gli atteggiamenti di cui ora andremo a parlare. Aspetto? Aspetto. processi cognitivi sta molto bene tutto ciò che ci siamo già detti sul risk-taking, no? E sull'locus of control, che abbiamo già visto, che quindi visualizzo solo per comodità di richiamo, e se voi consentite passerei oltre. Consentite? Se non mi date rinforzo io sto fermo. Come l'uomo distributore. Vabbè, vado avanti. Andiamo ad analizzare appunto l'opinione di sé. Anche qui qualcosa abbiamo visto, no? I soggetti che hanno un'alta autostima negoziano in modo meno competitivo dei soggetti con una bassa autostima, perché non ricercano necessariamente e sempre la vittoria. No, io non posso non perdere. No? Anche qui tempo è poco, mi verrebbe da raccontarvi una cosa che mi accade una decina d'anni fa, molto sgradevole sul piano interpersonale, ma insomma, per dire che esistono queste persone che hanno un'opinione di sé e molte volte anche abbastanza patogenetica, no? Oltre che patologica, anche patogenetica, no? Ve la faccio in breve, un tizio ti invita a cena, ma no, ma lascia perdere, ci sono parlati, ma no, ti invita a cena, ma finalmente, no, una sera, mi sa che andiamoci. Che gli dico? Beh, andiamo più vicino, e durante la cena mi dice: sai, io non ammetto, proprio per mia intrinseca natura, di essere qui e ora o in un altro posto e di pensare che io non sto producendo reddito. Beh, ho detto, sei caduto male, perché con me che reddito produci? No, cioè, siamo usciti per simpatia. No, ma capisci, perché tutto rientra in un'ottica negoziale in cui io penso che qualcosa che io sto facendo domani mi darà un interesse. Questo è un bocconiano sfegatato, insomma. Questo lo dico perché quella scuola di formazione ha molti meriti, ma anche in termini così, diciamo, di valorialità etica, qualche difetto, no? Cioè che alcune personalità forse distorcono i messaggi e sono così orientate al profitto, no? E quindi all'utile proprio economico. Bene, l'abbiamo finita, lui chiama il conto, no? Chiama il conto, esibisce la carta di credito e questo gli dice, se noi solo per contare. E così dice: accidenti, non lo sapevo. E il cameriere gli dice: strano, non lo sappia, perché ieri sera è successa la stessa cosa, è andato a me. Ovviamente ho pagato io, no? No, ma avete capito? No, allora ti viene il sospetto che lui l'abbia fatto apposta, perché se ieri sera era stato, fa la scena, guarda, dice, ma che e quindi per dire che certe opinioni di sé sono, io prima ho detto patogenetiche, no? Patologiche e anche patogenetiche, perché alimentano questa dimensione negativa, che però è ritenuta positiva nella misura in cui uno mette come focus, come al primo posto, il raggiungimento di un determinato beneficio di carattere economico. A me fa molto piacere avere delle esperienze con voi giovani, no? In molte occasioni in cui invece siete molto teneramente, molto disinteressati. Ricordo, sì, dove sono i miei? Qualche anno fa finimmo un corso di psicologia qualità fatto in modo seminariale, da professore andiamo in Svizzera, tanto in Svizzera erano così teneri, no? Che volevano dividersi anche la mia quota. Ho detto: ragazzi, vado alla toilette, ho pagato io e mi ha fatto molto piacere, ecco, una roba per dire. E a me viene sempre in mente la scena invece di questo miserabile che mi porta a cena, questa tutta, no, queste cose non si fanno. E, allora andiamo oltre all'opinione di sé, andiamo alle motivazioni, no? Ora le motivazioni le possiamo, vedete ragazzi, articolare in almeno tre categorie. Una delle principali è il cosiddetto need for achievement, no? Il cosiddetto bisogno di successo. Attenti, quando noi trattiamo questi temi, quando noi trattiamo questi temi, quota parte, psicologi, dobbiamo prenderli anche come beneficio autoanalitico, no? O comunque di autoconoscenza, senza necessariamente scomodare l'analisi del profondo di matrice freudiana. Chiedetevi, è un esercizio che spesso vi ho invitato a fare, quanto di queste tre dimensioni di potere, affiliation, achievement, affiliation, power, è presente in voi, o meglio, voi siete più motivati da un bisogno di successo, di aggregazione o di potere? Guardate che la differenza tra le tre caratteristiche è essenziale. E adesso non c'è tempo, ma anche qui avrei una bellissima nota di carattere autobiografico da fornirvi a ciò che vi serva come viatico per una vostra analisi, no? Ve l'avevo detto che io ho il potere, la dimensione del potere, l'appartenenza alla terza categoria, che qui indicata come terza, l'ho scoperta, no? Ricordate che avevo detto, no? Quel tizio mi ha detto mi dimostra il suo potere, cosa vuole questo? Perché? Perché reduce da esperienze basaliane, dove il tema del potere fra chi sta male è labile, no? Tutt'al più lì, questi poveri, che non si può dire malati nella filosofia terapeutica basaliana, questi poveri sofferenti, insomma, no, nella loro volontà di personificare qualcuno, girano e dicono, sono basali, sa che mi sono, sì. E lì magari si sviluppa un minimo di, come dire, approccio, tentativo di riporto alla realtà, no? E, e non valeva la pena sconfermare il dato che quello ti dava, perché era un'occasione d'accesso, di comunicazione. Mentre vedete il bisogno di affiliazione in quelle persone disturbate, lo sentivate tutto, iniziava dal fatto che ti chiedevano una sigaretta, no? Legale fumare. E io poi che non ho mai fumato quasi, ero sempre in imbarazzo, mi ricordo che avevo preso anche le sigarette per elargire così. Però poi mi è stato spiegato giustamente che non serviva, perché questo si metteva via la sigaretta, faceva il giro del tavolo, tornava, si pregava di fumare. Perché per lui ovviamente, vedete il rinforzo, no? Tu gli eroi il rinforzo e lui ritorna, no? Quindi bisogno di affiliazione, di aggregazione, di stare assieme, di fare gruppo, di sentirsi parte, di sviluppare un'identità. in alcune persone è molto più forte del successo rispetto al potere. Il potere, questo è il tema che adesso, su cui adesso ci soffermeremo. Prima però passiamo attraverso gli atteggiamenti. Ecco, vedete, la dimensione del potere è... Io ho ricoperto posizioni di potere, però per me era secondario rispetto a una motivazione che ho sempre sentito certamente molto forte, anche per il tipo di carriera che uno si sceglie, è stata quella del successo. La prima volta che era 75-76 mi fu accettato un articolo Super Chef Moto Skills, io ero l'uomo più felice del mondo. Voi sapete, la Chef Moto Skills è una delle prime 10 riviste di psicologia, quindi ero felicissimo. Quello per me era il successo. Non c'è potere dietro la pubblicazione in una rivista prestigiosa, no? Mentre potere c'è laddove tu ricerchi una posizione top e una volta che l'hai occupata la eserciti secondo le modalità di leadership che abbiamo analizzato nelle sue deformazioni patologiche. Vedi Katz, vedi, se volete approfondire sul libro, perché è possibile che vi venga una domanda sulle patologie di leadership. Atteggiamenti nel negoziatore. Ora, perché io faccio il negoziato con molto entusiasmo, oltre che, no? Per coerenza, perché ritengo che attraverso un negoziato si riesca a far passare molta psicologia applicata. Andiamo. Agli atteggiamenti del negoziatore. Un'altra esperienza di carattere psicologico che si può fare nell'esercizio di un'azione, nell'esercizio, nel coinvolgimento di un'azione o di un'attività negoziale, no? Che tu sia protagonista o che tu sia soggetto terzo, la dimensione della fiducia e della cooperazione. Allora, la dimensione della fiducia è esprimibile in termini non necessariamente dicotomici, però in effetti c'è un limite individuabile che è dato da chi e da quando con chi ti sei fidato e ti fidi, dimensione della fiducia o dimensione della sfiducia. Dice, mi fido poco poco, vero? Però tu sai quando non ti fidi più o non sei mai fidato di una determinata persona. Dimensione della fiducia, dimensione della cooperazione. Il competitor lo vedi, lo senti, lo percepisci, così come percepisci invece il corretto. Senti se uno collabora, senti se uno non collabora. Ritengo ancora che voi abbiate un deficit nella vostra formazione, perché voi fate poca attività di gruppo, e questo credetemi ragazzi. Per un'organizzazione sociale, produttiva, di servizio e quant'altro, che va sempre più verso l'esigenza di lavorare in gruppo, questo è un vulnus che la scuola dovrebbe sapere colmare. Ecco perché alcuni di voi vanno in Erasmus, non fanno niente, però riportano delle esperienze significative. Quali? Quelle che negli altri mondi fanno, cioè di attività gruppali, soprattutto quando andate in Spagna, dove la vita è bella, fate poco, imparate poco, fate pezzi, percorsi teorici e tecnici, i programmi insomma, lo dicono senza mezzi termini, spesso molto limitati, però si vive bene, e fate esperienze di lavoro di gruppo, che è quello che mi viene riferito, anche voi andiate a Barcellona, voi andiate a Madrid, voi andiate a Saragossa, divertite. Io vi consiglio di andare in Olanda, perché in Olanda imparate molto sia di un tipo che di un altro tipo. Del terzo tipo sono fatti vostri, però per quello potete andare anche in Portogallo, voi sapete tutte queste cose. Allora, dimensione dell'autoritarismo e della flessibilità etica. Personalità autoritaria di solito sceglie percorsi negoziali di tipo competitivo. Quindi, nella vostra diagnosi, con chi ho a che fare, una delle categorie che potete usare, vedete, le categorie concettuali, cari ragazzi, sono delle cartucce che voi avete nella vostra, se vi piacciono le cartucce, facciamo l'esempio delle frecce, no? Forse è meno violento, ma meno apparentemente. La dimensione della diagnosi in base all'autoritarismo, no? Personalità autoritaria o non autoritaria? Personalità che vuol vincere a tutti i costi, come quello là che poi non ti paga il conto. E flessibilità etica, che può essere un pregio o può essere un difetto. Vediamolo, capiamoci. Alta flessibilità etica, qui. Proprio tu, signora rappresentante Sacconi. Allora, vedete, l'alta flessibilità etica presuppone quote di cooperazione più elevate, cioè molto più facile con chi è flessibile cooperare rispetto alla collaborazione si può instaurare con chi ha una propensione di tipo autocratico o moralistico, no? Dove, capite, non bisogna intendere che la disetica favorisce, però quota parte, dovendo negoziare, devi anche tenere presente alcuni aspetti sui quali puoi glissare almeno le ragioni tattiche, non tattica, se non in chiave chiaramente strategica. Va bene? Domande? Vado avanti? Vado. No? No? Lascio?
No.
Noi possiamo partire da quello che può essere individuato come il livello di aspirazione nel negoziato, cioè dove mettiamo l'asticella. Livello di aspirazione al quale col nostro negoziato vogliamo arrivare. Attraverso, attivando che cosa? Potere, abilità personale, obiettivi e volontà di perseguire l'obiettivo stesso. E di rilevante qui è soprattutto il primo fattore, anche se chiaramente il terzo fattore, l'obiettivo, non può essere sottovalutato, ma proprio l'obiettivo diviene oggetto di flessibilità, che abbiamo chiamato etica, in funzione delle quote di potere e di abilità che io posso mettere in campo. Vedete, una delle abilità è proprio quella di camuffare la volontà di potere o l'esercizio brutto del potere conferito. Perché? Perché il potere, sia esso di tipo conferitario, no? Potere conferito, o sia esso derivato da un'azione, da un'usurpazione, dà fastidio soprattutto in culture maggiormente sensibili alla demos kratos, alla democrazia, alla gestione partecipativa. E allora l'abilità non è quella di fare Romeo ergatto più del Colosseo, ma semmai quella di camuffare questa prerogativa, dimensione, caratteristica, possibilità a favore di un'abilità personale che eliciti quel tipo di potere. È vero, l'abilità è, insomma, altro non ho fatto che dirvi come opportuno sia l'esercizio della leadership di tipo trasformazionale, transazionale, quindi nuovi modelli di leadership rispetto alle leadership incentrate sull'ego, quelle, è vero, molto autocentrate. Vediamo adesso in che cosa può consistere il potere. Beh, facciamo prima questo. Anzi, facciamo questo.
Potere in una situazione negoziale può determinare gli scambi e le concessioni che non avvengono solo in funzione dei puri bisogni di chi negozia, ma anche certe volte, soprattutto, in funzione del potere, dell'uso del potere che ciascuno fa per soddisfare questi bisogni. Ad esempio, il potere di posizione esiste preliminarmente alla trattativa e può determinare la pianificazione del negoziato. Nelle situazioni internazionali, se uno ha vinto una guerra, pensate ai maledetti accordi di Versailles, no? Che hanno determinato poi l'esplosione del nazismo in Germania. Il potere di posizione che quindi straccia, umilia il perdente e che molte volte è dato, pensate a Yalta, dal piacere di emergere. Stalin, che aveva a che fare con Churchill, che era sul giro d'aria, e con il malato americano che era costretto, che era oramai tragicamente con un piede a navale, e lui in piena salute, che in pratica ha una posizione di privilegio, anche perché Yalta non è Madrid, per dire, Yalta è Yalta, no? Siamo là. E questo ci riporta al discorso che avevamo fatto sulla scelta del luogo dove andare a negoziare. Nel macro negoziato, quello di carattere internazionale, ma anche nel micro negoziato, quando tu vai a comprare una macchina o vai in banca, spesso cosa cercano di fare? Beh, di farti sedere, no? no? Per parlare di soldi, e sia quello che ti vende le macchine che quello che ti vende i titoli in banca, no? In una, come dire, in un setting dispositivo layout che generalmente ti mette in una posizione, se non di inferiorità, certamente non necessariamente paritetica. Potere di minaccia utilizzato nella trattativa essenzialmente per ricordare che il no? Come dice superior stabat lupus, inferior anus, sopra stava il lupo, sotto l'agnello, no, era così più, e si risporchidava, no? Quindi chi sta sopra esercita il potere di richiamo della propria posizione privilegiata a chi sta sotto, che deve subire. Potere vagante, il potere deve essere collocato sulla base degli equilibri che si vengono via via raggiungendo, no? E quel potere al quale entrambe le parti ambiscono, e che però è oggetto di collocazione diversa e varia in funzione degli step negoziali. Questo è preliminare, questo può essere durante, il potere vagante può essere la risultante, la risultante di un'attività, di un'azione negoziale. Il potere proprio e della controparte dipendono dalle aspettative a disposizione di entrambe. Maggiori sono le possibilità di soddisfare i propri interessi, minore sarà la dipendenza dalla controparte e quindi maggiore diviene il proprio potere negoziale. Insomma, il potere negoziale è dato dalla combinazione delle forze, dalla risultante delle forze delle parti in gioco, siano esse predeterminate dalla posizione, siano esse durante, quelle derivanti da azioni, possono riguardare anche la minaccia, siano esse quelle risultanti, no, come risultato del prodotto di comportamenti agiti in corso d'opera. Va bene? Io cerco di verbalizzare così situazioni che voi potreste esperire in una simulazione negoziale. Ad esempio a Gorizia, quando faccio il corso per i diplomatici, faccio delle esercitazioni nelle quali ai soggetti, ai ragazzi, faccio vivere una situazione esperienziale di esercizio negoziale.
Durante la parata e di
cioè, no? Lascia intendere che lui li può sparare fino a New York. Li può o non li può sparare fino a New York? Certamente a Tokyo li può schiacciare. E quindi esibisce potere reale, quello più potere apparente, quello che potrebbe, che non sappiamo quanto sia realistico. Quindi un potere effettivo e un potere percepito o percepibile in un modo o in un altro in funzione delle quote di paura di perdere o di vincere della controparte, perché questo è il problema. Quanto più io sono sicuro di vincere, ipoteticamente, USA, tanto meno mi fa paura. Ma mi può far molto più paura se ho qualche dubbio, perché allora scatta il problema dell'attacco preventivo. Chi spara il primo colpo può essere in vantaggio, no? Ecco, quindi mostrare potere fa parte delle operazioni preliminari della preparazione, della pre-negoziazione in cui si mostra, si dimostra il potere di partenza che si possiede. È quello che in termini di strategia negoziale, troverete in questo volume, è chiamato il contending, la contesa, no? Dove tu esibisci i muscoli, dice guarda che te le do, anche se ancora non le dai. Posso togliere?
Volete far la pausa adesso? Chi vuole fare la pausa alzi la mano. Beh, io se volete, allora facciamo un accordo, facciamo una pausa di 5 minuti, brevissima, brevissima.